dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
non vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa.
Allora buongiorno, eccola qua la trasmissione domenicale Vengo anch'io. Cominciamo con un po' di ritardo che ci abbiamo avuto un imprevisto, ma prima di dare i numeri che faremo tutto quanto dopo, diamo subito la parola all'assemblea che si sta tenendo qui a San Lorenzo nella psicologia. Perciò spiegaci intanto come si sta svolgendo questa assemblea, come andrà avanti e se ci racconti la bellissima manifestazione di ieri. La parola allora, è tutta tua.
Grazie, buongiorno alle compagne e compagni, ascoltatrici e ascoltatori. Allora, sì, ci troviamo a psicologia, al quarto piano, dove ancora deve iniziare l'assemblea nazionale di Masnello, però l'aula piano piano si sta riempendo, è già piena più della metà e tantissime infatti
se ti metti più appartata perché si sentono i rimbombi esterni.
Infatti, allora aspettate un secondo che vado fuori, mi faceva piacere farlo la rassegna stampa da dentro l'assemblea. Allora, niente, insomma l'assemblea ancora da dove iniziare, per cui le compagne insomma che stanno all'ascolto, che vogliono venire, fanno ancora in tempo a partecipare a questa assemblea che durerà fino ad oggi pomeriggio alle 4:30. E si parlerà, si discuterà di questo piano che è stato diffuso ieri e presentato già da una settimana, il piano antiviolenza contro la violenza maschile sulle donne di Non Una di Meno, e che appunto è stato distribuito anche ieri in piazza e verrà distribuito anche oggi durante l'assemblea nazionale. Si discuterà insomma come riportare questo piano manifesto, diciamo così, anche nei territori e rilanciare così le lotte territorialmente. E la manifestazione di ieri, cioè la radio l'ha raccontata tantissimo, è stata molto molto partecipata, soprattutto a livello nazionale, ha visto tantissimi pullman venire da fuori, tantissime donne si sono auto-organizzate proprio per partecipare alla manifestazione tuttavia insomma volevamo questa mattina fare un minimo un po' di rassegna stampa, visto che i giornali praticamente tacciono quasi tutti, direi tutti, sulla manifestazione, nel senso che partirei dal Corriere della Sera, che è quello che mi è sembrato più terribile, già ieri sera sul Twitter, sul blog di La 27esima Ora, che comunque è storicamente il goto del femminismo milanese, ha sempre parlato tantissimo insomma di tutto quello che riguarda la violenza, riguarda le donne, che riguarda il femminismo, il pensiero della differenza, se non ora quando, via dicendo, insomma tace, ha taciuto totalmente sulla manifestazione di ieri, addirittura in un tweet mette la foto del corteo di ieri, ma intitola il piano di Macron contro la violenza sulle donne, quindi pur di non citare quello che sta succedendo in Italia, di femministe sono uscite in piazza che hanno portato un piano rivendicativo politico, preferisce insomma spingersi il Macron e il suo piano, e lo stesso fa diciamo così, nell'apertura del Corriere della Sera: multe chi molesta le donne in strada, il piano di Macron contro la violenza. Non si parla assolutamente del, ripeto, pur mettendo il Corriere da giornale insomma quanto scorretto, foto della manifestazione di ieri in tutta la prima e la seconda pagina di apertura, eppure appunto dedica in tutta la prima pagina il piano di Macron, basta sessismo, denunce online, agenti specializzati, discorso solenne del presidente francese all'Eliseo, la parità sarà l'obiettivo del mio mandato, la società è malata. Quindi ripeto, pur di non parlare di quello che poi sono delle proposte concrete che vengono dall'Italia, si spinge, insomma, adesso insomma il piano non è più spalleggiare la Merkel, ma è evidente che essendo la Germania alquanto in difficoltà ci si sposta tutti sulla scia di Macron, e quindi è evidente che c'è questa linea portata avanti tantissimo anche dal Corriere, che mette in seconda pagina le parole di Mattarella, le parole, l'incontro che la Boldrini ieri ha proposto e fatto alla Camera. La violenza sulle donne non riguarda solo le donne, riguarda tutto il paese e sfregge la nostra comunità. L'Italia ci prova triplicando i fondi e la Fedeli, ma stiamo solo tamponando. Il ministro, servono tutele sulla casa e sui soldi anche dopo la violenza. Non si fa menzione della manifestazione neanche durante nelle pagine del Corriere Roma. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera, che ma soprattutto insomma mi dispiace, trova alquanto scorretto la decisione politica della 27ª ora di parlare ancora una volta insomma di Macron, una cosa di un uomo, ma anche di politica governativa, quando insomma ci stanno politiche dal basso e non se ne dà menzione. L'unico giornale che un po' parla della manifestazione di ieri ci apre è il Manifesto. Tuttavia il titolo del Manifesto, perché poi si riesce a parlare solo di alcuni della manifestazione solo perché ci sono brave ragazze, così titola il Manifesto, il movimento contro la violenza sulle donne invade le strade di Roma, anche qui non viene citata minimamente, non una di meno, 150.000 da tutta Italia per una manifestazione imponente e festosa. Ragazze e ragazzi, vestiti di colore e di cartelli, mostrano il volto pacifico e la forza delle nuove generazioni. Allora, anche qui, mistificazione dei fatti, la manifestazione di ieri è stata aperta come quella dell'anno scorso dai centri antiviolenza, tutto lo spessore iniziale separatista, cioè aperto solo ed esclusivamente dalle donne e dai centri antiviolenza e dalle donne in una di meno, con vari cartelli dello striscione d'apertura di una di meno, però per il Manifesto la manifestazione erano i ragazzi e le ragazze, soprattutto le brave ragazze, e si scomoda addirittura insomma la direttrice Norma Rangieri, l'antitodo delle nuove generazioni, dove appunto non si fa altro che dire che finalmente una manifestazione dal volto pacifico, la pace, la pace, la pace, una grande alleanza in difesa della vita, la propria e quella delle altre, insomma questo è un po' l'editoriale di Norma Rangieri, che continua anche all'interno. Poi a pagina 2, a pagina 3, insomma, sicuramente il Manifesto dà ampio spazio alla manifestazione, si cita finalmente l'una di meno a Roma, la marea vi sommergerà, grande manifestazione ieri con migliaia arrivate da tutto il paese, piazze anche locali. E questo diciamo l'apertura di questi due giornali. Vi passo un'altra compagna che mi parlerà di altri giornali.
Buongiorno a tutti e a tutti. Pronto, mi sentite? Sì,
sì, sentiamo benissimo. Avevo sentito che all'improvviso Cristina aveva smorzato, pensavo che era caduta la linea. Vai.
No, ma solo passato il telefono. E a proposito di brave ragazze, di metterlo insomma su questo piano, la Repubblica in cronaca romana titola mamme, passeggini e donne di ogni età contro ogni violenza. Qui quindi il taglio non è generazionale, ma comunque si può sempre mettere l'accento sul fatto che è stata così una passeggiata delle famiglie, quando sinceramente questo non è stato, e dal punto di vista generazionale devo dire che anzi una grande forza alla manifestazione di ieri a mio parere è proprio questo, che in piazza c'erano dalle ragazze, dalle studentesse medie fino alla donna, insomma, piuttosto avanti con l'età, insomma. C'era il femminismo degli anni 70, tanto citato, era in piazza ieri con tutte le altre generazioni. Repubblica non fa certo di meglio rispetto al Corriere, infatti in prima pagina mette una foto di una manifestazione, ma non quella di Roma, quella di Marsiglia. Il titolo è "Lo Stato deve ascoltare il grido delle donne", che è un virgolettato, non si capisce preso da che. Comunque poi nella didascalia parla di quello che è successo a Montecitorio, il fatto che la commissione bilancio di Montecitorio ha approvato un emendamento da inserire nella finanziaria con un fondo per gli orfani di femminicidio, quindi questi soldi che sono 2 milioni e mezzo di euro l'anno, non vanno ai centri antiviolenza, non vanno alle donne che lavorano con le donne per uscire dalla violenza, ma sicuramente li gestisce qualcun altro, visto che sono in un bilancio, in un fondo per gli orfani di femminicidio, e tra l'altro, insomma, orfani che in genere sono minori e che quindi, insomma, spesso c'è un padre che è violento in mezzo rispetto a questi soldi. Ma insomma, a parte questo, Repubblica, che poi ne parla a pagina 16 e 17, punta tutto su quello che è successo ieri a Montecitorio e non è minimamente nessuno spazio, insomma, per la manifestazione di Roma, che cita solo in cronaca locale nel modo in cui vi ho detto prima. La Stampa non fa di meglio nemmeno lei: in prima pagina il brano di Macron per salvare le donne, e il secondo punto, la nostra festa per sconfiggere la violenza, ci si riferisce a quello che è successo a Montecitorio, in Parlamento. Quindi gli unici due argomenti trattati sono, da una parte, il discorso di Macron all'Eliseo, e dall'altra la kermesse organizzata da Laura Boldrini ieri. Dentro, a pagina 12 e 13, dove si occupa dell'argomento, in basso a destra un box, i palloncini rosa della protesta invadono Roma. Una foto e una colonnina di 20 righe, questo è quanto la Stampa ha deciso di dedicare alla manifestazione di ieri.
Solo per integrare alla rassegna stampa che state eccellentemente portando avanti, io ho seguito in televisione e ci hanno fatto vedere di tutto, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, l'hanno mandato in diretta. La cosa, poi come notizia, alla fine ci sono state anche delle manifestazioni in giro per il mondo e anche a Roma, chiuso, neanche un'immagine si è vista.
Ma anch'io volevo dire due cose sulle televisioni, nel senso che alcune, per la verità, il corteo l'hanno fatto vedere. Mi riferisco alla 7 e al TG1, questi sono i due a cui mi posso riferire io. Però l'altra cosa che volevo dire sulle televisioni, anche là dove ci sono passati 10 fotogrammi della manifestazione, comunque il taglio è stato tutto sulla giornata in generale e non sulla manifestazione, che era casomai un pezzettino del discorso, e tutto giocato su un vittimismo lagnoso, estremamente deleterio, poi anche per chi lo vede: donne di spalle, donne con la voce camuffata, storie appunto di vite spezzate, ovviamente storie che esistono, però il discorso è tutto basato sul vittimismo e non sulle lotte di piazza con cui le donne si riprendono le proprie vite, è chiaro che invece di dare una via d'uscita si dà la chiusura definitiva di quello che può essere un'esperienza. Voglio chiudere dicendo, proprio per commentare cos'è vittimismo e cosa non è il vittimismo, ieri in piazza dal camion, e lo potete ascoltare su in podcast sul sito di Radio Onda Rossa, c'è stata la testimonianza di due giovani compagne che hanno raccontato una storia di brutalità e di violenza nella quale sono cresciute, con un padre che ha picchiato loro e la madre per numerosi anni, e come loro due poi hanno ripreso in mano le proprie vite, entrando in un collettivo femminista, che è il collettivo Ambrosia di Milano, e partecipando a Non Una di Meno. E ieri hanno chiuso questo intervento dicendo: "Non una di meno, oggi siamo due di più, noi siamo qui con voi". E questo è esattamente il contrario del vittimismo piagnone della televisione.
Bene,
Elena.
Sì? Sì, ci sono, mi senti.
Buongiorno, sono Serafino.
Buongiorno.
Senti, ma nessuno parla, se non in un trafiletto brevissimo sul Corriere, sul Sole 24 Ore, io poi non ho visto altri giornali. Nessuno parla di un pacchetto comunque di richieste che veniva dal corteo.
Ma il corteo non ha portato semplicemente un pacchetto di richieste. Il lavoro di Non Una Di Meno è stato un lavoro che è durato un anno, ha cominciato esattamente qui dove sono oggi, alla facoltà di psicologia a Roma, un anno fa, con l'idea di costruire un piano femminista antiviolenza scritto dal basso. E ci eravamo dato un anno di tempo. In un anno questo piano è stato scritto attraverso assemblee nazionali e 9 tavoli, un piano che prevede politiche di trasformazione della società a tutto tondo.
Certo.
Dalla sanità alla scuola, al lavoro, al welfare, ai percorsi di fuoriuscita, alla gestione dei centri antiviolenza, eccetera. Però ci siamo anche dette sempre che il nostro è un piano che parte dalle lotte e torna alle lotte. Non abbiamo proprio niente da chiedere, perché sappiamo che tutto quello che vogliamo ce lo dobbiamo prendere con la lotta, appunto.
Benissimo. Bene, senti Elena.
Il piano è qua, per chi volesse venire ce ne sono anche delle copie a stampa, e altrimenti si potrà trovare in PDF da scaricare.
Senti, benissimo, facciamo una cosa. Quando comincia l'assemblea, se ritenete opportuno,
sì,
magari mandare il pezzo introduttivo,
certo,
ci fate uno squillo, noi interrompiamo il nostro discorso e lo mandiamo.
Perfetto, dovrebbe iniziare tra poco, lo facciamo senz'altro.
Benissimo, ciao.
Grazie, buona trasmissione, ciao.
Ciao, grazie. Grazie.
Oh, stanna via, stanna su. Allora, ambienta solo. Allora, stanna. Ambienta الصوت.
نتيجة بلا شغل مش معقولة, مش هحقق احلامنا بهالسهولة, واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير اشي في وقت الرجولة. نتيجة بلا شغل مش معقولة, مش هحقق احلامنا بهالسهولة, واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير اشي في وقت الرجولة. تفكيري ولا في عقلي زي البيض المقلي خسران حقي, بدك جنة وجهنم انت بتنقي, زي المخنوق ومربوط معلق بالشقلوب نتعذب بس نتحدى, اي واحد نفكر حاله قدها, حواجز هون وهناك جدار وسلاك, اذا بدنا نوصل جهة تانية لازم نتاك, هاي حياتنا وعم نطلع بس هون كل يوم العب لك في اعصابك. بعد 10 سنين حكونا كبير حمير, مشاكلنا حيدقوا فينا زي المسامير, وما حيكون في حد عايش حياة الملك او امير, عشان الارض لمين الارض للكل, كل ما نخسر منها شوي نخسر من حالنا شوي اكتر, والمخسر بتكبر يوم ورا يوم ودانا عم بتدمر, يوم ورا يوم ودانا عم بتدمر. ايوة هيك, نتيجة بلا شغل مش معقولة, مش هحقق احلامنا بهالسهولة, واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير اشي في وقت الرجولة. مستغربين ليش في احلام حطمين وكل هالناس معطلين, يمكن لان قبلنا نكون خسرانين, بس لا انا جاي هون اغير قوانين, بدنا نشتغل لنموت عرقانين, ما احنا هيك هيك خربانين, فمش قدر غير نصلح ونصرخ ونطلع الطاقة, كلماتي بتوصل اسرع من سرعة رصاصة بتلفت نظرك مثل الرقاصة.
Allora eccoci, ritorniamo in diretta. La prima cosa, abbiamo ascoltato, diciamo, la rassegna stampa della giornata di ieri, di questa grande manifestazione, circa migliaia c'è chi parla di 150.000, chi io, se erano migliaia era grossa, molto partecipata, e nella partecipazione c'era molti giovani, molte, era mista, non era separatista, c'erano anche gli uomini, diciamo, no? E molta gioventù che sfilava per Roma con termini, slogan, cartelli determinati che sicuramente non hanno rispecchiato i racconti che hanno fatto nei giornali e nelle televisioni, perché per l'informazione è stata la giornata dedicata alle donne, come l'8 marzo gli Adamo Galla, e dal giorno dopo nuovamente Pafferi. La cosa che mi dà fastidio è che ci sono donne che stanno dentro le istituzioni che dovrebbero rivendicare più dignità per le donne, e invece sembra che anche questi si adeguano al sistema, non vogliono mai rompere il sistema. Per me la lotta per i diritti alle donne, per me rimane sempre che fa parte della lotta di classe più che di genere. C'è il discorso di genere che nessuno lo vuole fare, però rimane il fatto che per me è una lotta di classe. Noi cominciamo la trasmissione, abbiamo oggi volevamo affrontare il problema di cosa sta succedendo, è caduta la linea, ci riproviamo. Il problema che del Medio Oriente, in particolare abbiamo un contatto con una compagna in italiana che vive in Libano, ci spiegherà dal Libano come la vede lei, cosa si sta preparando, perché si parla quasi di un attacco al Libano da parte di Israele e dell'Arabia Saudita. Insomma, ci facciamo spiegare a lei come sono le cose. L'abbiamo ricontattata? La mettino. Allora, noi abbiamo il contatto.
Allora, buongiorno Rossana, ci senti?
Buongiorno a voi. Sì, voi mi sentite?
Sì, sì, perfettamente. Allora, bene, come diceva Ettore, tu stai in Libano da 3 anni, se non erro. È un paese che, insomma, è all'ordine della cronaca in questi giorni. Ma che è sempre stato un paese particolare, dato che insomma per 29 anni è stato occupato dalla Siria, poi si è liberato da questa oppressione, ma in realtà parzialmente, perché comunque è sempre sotto gli interessi di tutti i paesi limitrofi, in primis l'Arabia Saudita, ma anche Israele, ma anche l'Iran, senza contare gli Stati Uniti, eccetera. Quindi è un fulcro geopolitico importante, che in questi giorni abbiamo visto che è sotto la cronaca, in realtà parzialmente, solamente di un occhio attento, perché appunto il primo ministro è andato di nascosto da tutti in Arabia Saudita, e il sultano, il re dell'Arabia Saudita gli ha imposto di dimettersi. Lui è tornato dopo qualche giorno nel suo paese e non si è ancora, cioè in realtà non si è ancora dimesso, se non ho capito male. Quindi ci sta questa fase molto di transizione oscura, e non so se tu ci puoi aiutare a capire cosa sta succedendo là. C'è chi parla di un possibile conflitto che scoppierà tra Arabia Saudita, Iran e quindi Hezbollah, e con l'intromissione di Israele e degli Stati Uniti. Che aria si respira in Libano?
Guarda, l'aria che si respira in Libano, in realtà, già dopo l'emissione a sorpresa di Hariri, è un'aria molto calma, nel senso che in effetti le dimissioni di Hariri, anche per le modalità con cui si sono svolte, hanno colto un po' tutti di sorpresa. Tuttavia, dopo questo momento di sorpresa iniziale, allora bisogna distinguere un attimo, cioè, sia dal piano politico che dal punto di vista dei cittadini, la reazione è stata quella cioè, è stata una reazione molto cinica. La reazione cinica di uno Stato che, appunto, come dicevi tu, sottoposto dalla sua nascita ormai quasi un secolo fa a tutta una serie di pressioni esterne che ciclicamente, no, provano a cambiare gli equilibri di potere interni, a quest'ultimo prova di forza dell'Arabia Saudita ha reagito in maniera molto compatta con un basta generale. In realtà, dal momento in cui è scoppiata la crisi, il momento in cui è stata percepita qua in Libano, il modo in cui è stata trattata, è stato molto politico e molto realista, cioè, nel senso, se in effetti gli osservatori esterni stanno dipingendo il paese sull'orlo di una guerra, un paese sull'orlo di un attacco, un paese che sta per crollare, in realtà la percezione dal punto di vista libanese è stata di segno totalmente opposto. Il Libano in generale ha mantenuto la calma, sta mantenendo la calma. L'area di una guerra, di un collasso imminente non si è mai sentita.
Quindi in realtà sono più che altro i giornali che montano questa quest'area.
Sì. Cioè è stata c'è stato da un lato un Libano, ripeto, molto calmo, molto disincantato, che risposto in maniera molto compatta con un basta, per favore, abbiamo capito, siamo stanchi, non crolliamo. Comunque un paese che non ha reagito alla provocazione saudita, ma anzi l'ha controbilanciata immediatamente, ha subito risposto dicendo per favore non è il momento, non vogliamo una crisi, non abbiamo bisogno di un'altra crisi. Dopo 3 anni di paralisi istituzionale siamo finalmente riusciti da un anno ad avere un governo, a recuperare una stabilità, ridateci questa stabilità.
Ma quindi secondo te il primo ministro alla fine si dimetterà, lascerà il posto a qualche a un ministro che sarà più amico dell'Arabia Saudita piuttosto che dell'Iran, oppure resterà tutto come era, diciamo, è stato un passaggio, un errore di passaggio che si concluderà così nel nulla?
Guarda, gli indizi che sono nell'aria sono che rimarrà uno scossone di passaggio, cioè
che comunque resta indicativo del fatto che si voglia destabilizzare quell'area, perché non interessa che sia pacifica, insomma, come dire, il conflitto in Siria si sta lentamente concludendo, quindi si prospetta un periodo di ricostruzione che poi vedremo come verrà ricostruita, però in realtà non c'è questa intenzione, non vogliono far stabilizzare quella regione, che tra l'altro ricordiamo in Libano ci sono quasi 2 milioni di rifugiati siriani, quindi comunque è un paese importante anche rispetto all'andamento del conflitto siriano, e quindi sì, probabilmente questo scossone, come l'hai chiamato, serve proprio per far capire, guardate che quell'area non si deve stabilizzare, deve tornare a essere conflittuale.
Sì e no, cioè, nel senso, allora, tutta questa vicenda delle dimissioni di Aridi va un attimo rimessa in contesto, e occorre partire esattamente da un anno fa. Ovviamente l'anno scorso, dopo quasi 3 anni di paralisi istituzionale, in cui il Libano non è riuscito prima, è rimasto senza governo per quasi 2 anni per l'impossibilità delle forze politiche di trovare una persona di compromesso, e dopodiché l'impossibilità di eleggere un nuovo presidente della Repubblica, l'anno scorso finalmente riesce a trovare una quadra, si riesce a formare un governo di coalizione guidato da Hariri, che includesse anche Hezbollah, o comunque il blocco dell'8 marzo, il cui contrappeso è stato quello dell'elezione a Presidente della Repubblica di Michel Aoun. Michel Aoun, che proviene dal Partito Cristiano affiliato ad Hezbollah. E insomma, è un'elezione che sarà verificata in un momento anche molto diverso da un punto di vista degli equilibri internazionali e degli equilibri regionali, perché c'era ancora uno Stato islamico molto forte,
c'era anche la questione della Turchia in conflitto con,
esatto,
con la Russia,
c'era la questione, esatto, c'era la questione della Turchia aperta, c'era un'amministrazione americana che stava per terminare, non si sapeva ancora bene quale sarebbe, cosa gli si sarebbe succeduto. E sono stati questi tutta una serie di accordi interni che hanno avuto a loro volta il placet dei rispettivi alleati internazionali. E questo accordo comunque aveva garantito al paese una certa stabilità, cioè nel senso si era ristabilita una vita parlamentare, tutta una serie di questioni anche interne che erano rimaste sospese dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista economico, stavano riprendendo, no? Dopo quasi tre anni di congelamento forzoso, avevano ripreso ad essere discusse, avevano ripreso ad essere sbloccate. Nel frattempo il mondo cambia. Trump viene eletto alla Casa Bianca, il Daesh si indebolisce terribilmente, la Siria, il regime di Assad riacquista il controllo del territorio, e da pochissimo tempo in Arabia Saudita avviene un passaggio di potere interno, cioè l'erede al trono del vecchio sovrano dell'Arabia Saudita prende il potere, mette in atto una sorta di colpo di Stato bianco, per cui, come abbiamo visto recentemente, arresta membri del vecchio establishment. Insomma, nel frattempo in Libano cosa succede? Tra settembre e ottobre sono successe una serie di fatti molto importanti. A fine settembre, dopo due anni di combattimenti in una zona nord al confine con la Siria, in cui cellule islamiste provavano a entrare in Libano e che hanno tenuto comunque impegnato sia l'esercito che Hezbollah per quasi due anni, vengono cacciate via dopo 10 giorni di controffensiva coordinata tra l'esercito ed Hezbollah. L'esercito che ricacciava i militanti dal lato libanese del confine, Hezbollah insieme all'esercito siriano che si occupava del ripulirsi dal lato siriano del confine. E qui iniziano a rompersi i primi equilibri, perché appunto bisogna tenere presente che queste cose succedono nel momento in cui in Arabia Saudita succede questa transizione, ovvero l'operazione di liberazione dell'Ersal si risolve in un successo, i militanti vengono ricacciati in Siria, dopodiché Hezbollah si prende in carico di gestire questi combattenti che sono stati ricacciati. Organizzano dei pullman e questi militanti che sono stati cacciati vengono portati a Raqqa, che ancora non era stata liberata. E questa cosa agli alleati regionali, insomma all'Arabia Saudita, dà fastidio, perché comunque si tratta di un'ingerenza evidente di Hezbollah. A distanza di poche settimane, dopo di 18 anni d'assenza, il Libano, il governo libanese, col consenso anche di Hariri, decide di riaprire la propria ambasciata a Damasco ed apre un ambasciatore. E anche questo passaggio dà ulteriormente molto fastidio all'Arabia Saudita, perché la interpreta come una sorta di riconoscimento della legittimità di Assad, che appunto l'Arabia Saudita negli anni, da quando è scoppiata la guerra, ha cercato di far crollare in tutti i modi. E poi tuttavia questa è stata un'operazione che è stata molto difesa di Hariri, perché nel momento in cui è stato nominato l'ambasciatore, l'Arabia Saudita ha immediatamente scalcitato, mandando messaggi di disappunto molto chiari tramite la stampa, tramite ambasciate, ministeri, al governo del Libano. E Hariri ha risposto molto chiaramente dicendo: no, questo non è un riconoscimento della sovranità di Assad, ma è un'affermazione della sovranità del Libano, che finalmente ritorna in Siria con una sua rappresentanza diplomatica come stato sovrano e non più come stato occupato dalla Siria.
Senti, una cosa pure per andare verso una conclusione, perché purtroppo i tempi dei radiofonici sono quelli che sono, e così l'impressione: c'è stato questo attacco virulento all'Egitto con 300 e passa morti, centinaia di feriti, no? È un atto di guerra vero e proprio, più che un attentato si può definire, anche nelle modalità così come è portato, essendo collegato a tutta la guerra siriana. Questa storia come sta influenzando, qual è il clima che si vive, perché poi lì c'è l'incalzo anche di Israele, che ha molti interessi di tenere a bada a uno sviluppo anche militare dalla parte degli Hezbollah. Come la vedi tu, che stanno là da osservatore sul posto, perché qui i racconti sembra che parlano di un imminente conflitto che si potrebbe svolgere sul territorio libico, libanese, per interesse israeliano e di Arabia Saudita.
Guarda, io questa corsa al conflitto la ridimensionerei molto. Israele non ha interesse ad attaccare il Libano. Cioè, in tutta questa vicenda di Hariri, il grosso peccato originale dell'Arabia Saudita è stato quello di fare conti senza l'oste, ovvero senza tener conto né degli equilibri politici interni al Libano, che infatti lì si sono ritorti contro, perché la reazione generale, mentre l'Arabia Saudita sperava, inducendo Hariri alle dimissioni, di non scatenare una reazione dentro al Libano contro Hezbollah per chiedere la liberazione del primo ministro, ha sortito totalmente l'effetto contrario. Dopodiché è passata al passo successivo, cercare di provocare sia Hezbollah che Israele per ottenere un conflitto. Anche questo si è risolto in un buco nell'acqua, perché Israele è perfettamente consapevole che in questo momento storico andare ad attaccare Hezbollah vorrebbe dire continuare a dargli legittimità, vorrebbe dire paradossalmente arrivare a rafforzarlo, perché cioè, in effetti Hezbollah è una forza politica molto anomala, nel senso che è un partito, il partito di uno Stato in cui partecipa al governo, che però ha una sua grandissima autonomia, che passa anche dal fatto di essere l'unica forza politica dopo la guerra a cui è stato concesso di non disarmarsi, e questo non disarmo gli è stato concesso nella misura in cui, nel momento in cui è finita la guerra civile libanese, il sud del Libano era ancora occupato, e quindi per garantire la difesa del sud del Libano a Hezbollah. Ok, adesso il succo del dibattito è, poi si sta spostando il dibattito di nuovo, tra l'altro, perché non è la prima volta che succede, dopo tutta la questione di Hariri, è quella del disarmo di Hezbollah. Attaccare Hezbollah vorrebbe dire continuare a legittimare il fatto che debba continuare ad avere le armi e quindi operare in questo stato ibrido, no? Tra milizia, che può anche intervenire al di fuori dei suoi confini in difesa dei suoi alleati, e allo stesso tempo come partito di governo. Israele ne è molto ben consapevole, e Israele non ha attaccato, anche perché adesso Hezbollah sta vivendo un periodo di calo di popolarità anche tra la sua base. È un inizio di calo, cioè è un fenomeno che è ancora molto in germe, e non è detto che porti a una perdita di consenso.
Ma un calo da parte dei giovani, da parte o complessivo? Cioè, nel senso, i nuovi giovani che si stanno interessando alla politica cominciano a mollare il vecchio assesto politico cercando qualcosa di nuovo?
No. C'è stato che allora anche qui tocca fare una premessa, proprio perché il Libano è un paese molto complesso. Il Libano è notoriamente una democrazia confessionale, vuol dire che ogni gruppo religioso ha diritto a un numero di seggi parlamentari che devono necessariamente essere assegnati su base religiosa. Questo fa sì che i partiti politici siano basati confessionalmente, le tre più alte cariche dello Stato sono ripartite secondo criteri confessionali. Questo determina un contratto sociale molto particolare, che non è tra cittadini e Stato, okay, ma tra cittadini e i loro leader politici. E questo contratto, cioè, questo contratto sociale si regge equilibrando la fedeltà con la difesa dei diritti, la difesa anche economica, cioè questo è un contratto sociale che passa anche molto attraverso l'erogazione di servizi di welfare che lo Stato libanese non eroga, ad esempio posti di lavoro negli agenzi statali, insomma, che deve essere garantito dai leader politici. Ora, in Libano sono parecchi anni che vive una fase di stagnazione economica, di stagnazione sociale. C'è un tasso di povertà, semipovertà molto alto. Nel frattempo Hezbollah, appunto, sono ormai 3-4 anni che è impegnata direttamente in Siria con i suoi combattenti e tutto il resto. L'impeto nell'erogazione di beni e servizi che si è scaturito dopo la guerra per la ricostruzione del 2006 si sta esaurendo, l'economia non si riprende. Allora, poche settimane fa è successo questo fatto nuovo, diciamo, praticamente nella periferia sud di Beirut, che è una periferia molto povera in alcune zone e che è la roccaforte di Hezbollah, c'è stata della guerriglia urbana tra venditori ambulanti e polizia, venditori ambulanti abusivi, perché la polizia era stata chiamata a intervenire a smantellare questo mercato abusivo. Ovviamente i cittadini sono insorti, gli ambulanti sono insorti, hanno bruciato cassonetti, insomma hanno cercato di resistere in tutti i modi a questo tentativo di sgombero. Ovviamente la stampa si è scendata lì ad intervistare, insomma, i cittadini presenti e chiedere le loro impressioni, e a un giornalista, un cittadino, pubblicamente, cioè in diretta nazionale, prende il microfono e lancia una stoccata nei confronti di Hezbollah pazzesca, dicendo: noi stiamo morendo di fame, il partito ci sta dando in cambio solo figli morti che tornano dalla Siria. Immediatamente Hezbollah fa un comunicato stampa cercando di ridimensionare quello che è successo, dicendo: no, questa è la povertà di quel cittadino che ha parlato, si sono affrettati a ridistribuire santini col volto di Nasrallah per il quartiere, a invitare i militanti a mostrare pubblicamente la loro fedeltà rispetto al partito. Ora, Hezbollah non sta perdendo la sua base, però è evidente che c'è una fiducia che si sta inclinando, diciamo.
Certo, vabbè, pure una stanchezza probabilmente.
Questa è una di quelle cose che non era mai successa dall'85 quando è nato Hezbollah ad oggi, in maniera così pubblica e così stateale. Anche la reazione di Hezbollah, così isterica, pure volendo, se vogliamo, è pure molto indicativa del fatto che evidentemente l'inizio di un'insegnatura di un contratto sociale la stava percependo. Israele è un osservatore molto attento.
Certo, infatti sicuramente
per iniziare una guerra Hezbollah adesso vorrebbe dire ripristinare la sua egemonia totale sulla sua base.
Certo. in un periodo in cui tra l'altro anche l'Arabia Saudita comunque sta vivendo delle problematiche simili, perché anche in Arabia Saudita c'è una povertà che comincia ad aumentare, una disoccupazione giovanile mostruosa, esatto, quasi al 40%, quindi comunque, come dire, quel contratto sociale su cui per decenni l'Arabia Saudita si è basata adesso sta venendo meno, no? Quindi probabilmente Israele approfitterà di questa insoddisfazione e di questo calo di popolarità di Hezbollah, che in qualche modo lascia pure, non dico un vuoto politico, però comunque un collegamento con l'Iran e in generale col mondo degli sciiti.
Esatto, cioè Israele ne è consapevole e sa che in questo momento attaccare Hezbollah vorrebbe dire ritornare a rafforzarlo, a ridargli legittimità e allontanare ancora di più la prospettiva di un disarmo, di un eventuale disarmo.
Certo.
E appunto questo è stato un po' il peccato originale dell'Arabia Saudita e anche degli osservatori internazionali che stanno gridando alla guerra da un mese a questa parte quasi ormai. Poi per il resto, per come andrà a finire, allora arrivi da quando è tornato, è ritornato totalmente sui suoi passi, cioè appena rimesso dai talebani, e questo secondo me dà anche valore al sospetto legittimo che era stato avanzato nel momento in cui è sparito, insomma, che fosse stato costretto.
No, ma poi tra l'altro fa anche impressione, cioè queste cose che tu stai dicendo fanno veramente impressione, perché ribaltano una panoramica che è stata rappresentata qui in Europa completamente distorta, nel senso che in Europa la notizia che è arrivata è che appunto il primo ministro libanese è succube dell'Arabia Saudita, perché comunque ha passato 5 anni in esilio in Arabia Saudita, ha delle proprietà e delle imprese in Arabia Saudita, quindi comunque in qualche modo è vincolato economicamente e anche politicamente a quel paese, e che addirittura per evitare il collasso politico in Libano è dovuto intervenire Macron, quindi la Francia, che in qualche modo ha mediato, gli ha garantito addirittura l'esilio in Francia, cioè veramente notizie che stridono con quello che tu invece ci riporti rispetto a quello che sta succedendo in Libano, quindi è veramente mostruosa la disinformazione e la panoramica che ci vogliono dare qui in Occidente.
Quando quelle non sono notizie totalmente false, sono notizie che si poggiano su un grosso fondo di verità, sono notizie più che altro molto semplicistiche. È verissimo che Saad al-Hariri è tenuto, scusate il francesismo, per le palle dall'Arabia Saudita, e lui addirittura ha la doppia cittadinanza, cioè lui è a capo dell'azienda, è un multimilionario, la famiglia Hariri è la seconda famiglia più ricca del Libano, ok? L'Ogero, che è la società più importante di famiglia, che è quella che era stata fondata dal padre in Arabia Saudita, rifocillata dai soldi sauditi, è andata in bancarotta nel 2016. E l'Arabia Saudita, che gli ha garantito il prestito per uscire dalla bancarotta, passando anche per la sua elezione a primo ministro. Cioè, le influenze regionali esistono e hanno un peso, tuttavia ci sono anche le dinamiche nazionali che danno complessità a questi rapporti.
Certo.
Cioè, anche tra l'Arabia Saudita e il Libano esistono delle relazioni economiche organiche di interdipendenza, per cui cioè liberarsi totalmente dell'Arabia Saudita vorrebbe dire portare l'economia libanese al collasso, vorrebbe dire portare anche il tessuto sociale libanese al collasso, perché in Arabia Saudita, nei paesi del Golfo, ci sono decine di migliaia di cittadini libanesi che sono tutti cittadini altamente qualificati, per i quali i paesi del Golfo rappresentano una sorta di grande assorbitore del sostrutto sociale che il Libano produce.
Certo.
Da far venir meno l'accesso dei cittadini libanesi ai mercati sauditi, al mercato del lavoro saudita, vorrebbe dire per il Libano aprire l'anticamera per l'esplosione di conflitto sociale. Allo stesso tempo i paesi del Golfo, soprattutto l'Arabia Saudita, non può fare totalmente a meno dei cittadini sauditi che lavorano nelle loro imprese e che le fanno funzionare.
Certo.
Tanto quanto non può fare a meno delle banche libanesi che sono usate come fonte di investimento da mercati occidentali.
Certo.
E che tengono su il PIL del Libano. E questi sono tutti comunque fattori di deterrenza reciproca. Mohammed bin Salman ha provato a inclinare questi equilibri, ha fallito perché non c'erano le condizioni per un sovversimento.
Bene.
Hariri è stato costretto a fare quello che ha fatto. L'intervento della Francia in qualche modo fornito un assist per sbloccare il pantano in cui si era andata a cacciare l'Arabia Saudita. Nel momento in cui Hariri è ritornato in Libano, ha ripreso in mano la situazione, ha congelato le sue dimissioni, ha riaffermato la sua leadership nella sua base, e è molto probabile che rimarrà tutto statico fino a primavera, anche perché appunto a primavera qui ci saranno le elezioni.
Ah, okay.
Quindi io credo che verosimilmente tutti i conti da saldare o equilibri da ridefinire avranno luogo a primavera, ecco.
Bene, quindi allora ci terrai aggiornati su quello che succederà in Libano pure da qui alla primavera, e poi sicuramente con le elezioni sarà necessario il tuo supporto analitico per capire le evoluzioni di quella regione, perché insomma è fondamentale quello che sta succedendo. Allora, noi ti dobbiamo salutare, innanzitutto ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo, e ti dobbiamo salutare che lasciamo la linea all'Assemblea delle Donne che sta avvenendo proprio adesso qui a Psicologia a San Lorenzo. Quindi grazie ancora.
Perfetto.
E a sentirci presto.
Grazie a voi, anzi scusate di essere molto prolissa.
Ma no, figurati, sei interessantissima, grazie mille.
Ciao, grazie.
Buona giornata.
A voi.
Ciao.
A voi.
Senti, allora ripristiniamo il contatto lì con l'Assemblea?
Sei in onda.
Articolo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela.
Pedro Carmona Estanga, en condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso.
Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional.
Que siga la lucha porque hay un golpe de Estado en Venezuela. Que sacan preso.
Este es nuestro sueño, por nuestros hijos.
Muy buenos días, amigos de RCTV.
Que vea bien lo que dice, porque nosotros no estamos tolerando ya todo lo que ellos están diciendo.
La salida de un presidente que no quería escuchar.
Chávez se rinde.
Estamos cansados de tanta mentira y tanta falsedad contra el pueblo venezolano y que nos estén humillando. Estamos cansados.
Yo lo único que le digo a los escuálidos, que fracasó el paro.
Ayer acá hay, a pesar del luto, hay un ambiente de tranquilidad, de paz, de alegría, sobre todo.
Latinoamérica llama como la esclava que clama, reclama, clama, proclama la lava ardiente, caliente, estaría pidiendo por su libertad. El piso está caliente, preparen al volcán. El parto es inminente como la erupción, a punto de bullición se siente. Por debajo en el ambiente está el piso, el bizarro está caliente. Así que tomen, tomen, desde se ven, porque bebé que se viene nadie lo detiene. Tiene años incubando, pero algún día le lleguen a hacerlo, estábamos esperando. Ansiosos por criarlo, verlo crecer, alimentarlo, oírlo. Querrán asesinarnos, vamos a impedirlo, hay que asumirlo. Quieren saber su nombre, su nombre visión. Quieren saber su nombre es revolución. Quieren saber su nombre visión.
Allora ritorniamo in diretta dall'Assemblea delle Donne che si sta tenendo a Psicologia. Psicologia, pronto?
Allora sì, dall'Assemblea non una di meno a Roma, Assemblea Nazionale, sesta Assemblea Nazionale di questo nostro movimento, che è riuscito in questo anno a costruire anche una modalità nuova anche di incontrarci, no? Nuove pratiche orizzontali e di condivisione attraverso le quali abbiamo scritto un piano nazionale femminista contro la violenza maschile di genere sulle donne. Io ti volevo passare una compagna di Taranto che tra l'altro ha fatto, appena fatto un bellissimo intervento, devo dire, in assemblea, sollevando anche il nesso che c'è tra la violenza maschile e patriarcale e la violenza ambientale. Sappiamo bene quello che sta succedendo a Taranto, non da oggi ma da ormai 35 anni a questa parte, da quando attraverso i meccanismi di capitalismo selvaggio, di neocolonialismo che in tante zone del sud Italia è stato fatto con il ricatto appunto del lavoro, sono state impiantate una serie di aziende, di imprese che hanno fatto del territorio quello che volevano. Ecco, questo sta portando adesso a delle conseguenze devastanti non solo sul piano ambientale ma anche sul piano della salute. Io ti passo questa compagna chiedendole appunto un po' di raccontarci quello che stanno facendo a livello territoriale a Taranto.
Bene, può andare direttamente a raccontarci, diciamo, la sintesi del suo intervento, ecco.
Sì, va bene. Allora, riportavo appunto l'esperienza della nostra assemblea territoriale come Non Una di Meno Taranto, perché oltre a rivederci chiaramente su tutti i punti del piano antiviolenza, sui quali insomma ci sono delle forti rivendicazioni dovute a quanto queste incidano appunto sulla nostra vita, da ogni punto, da quello dell'educazione fino ad arrivare a quello che per noi è più spinoso ed è quello libero dalla violenza ambientale. Siamo appunto una città che ha subito da parte del governo 11 decreti salva Ilva, appunto per salvaguardare il profitto e la fabbrica che inquina quotidianamente insomma il nostro territorio e i nostri corpi. Nello specifico, parlando appunto dei corpi delle donne, noi abbiamo subito un gravissimo problema che è invalidante ed è quello dell'endometriosi, appunto è una malattia invalidante e malformante dell'apparato femminile che lede al piacere sessuale della donna, ma questo è chiaramente un aspetto di cui non si deve parlare, cioè insomma l'abbiamo sollevato solo come Non di Meno Taranto. E oltretutto, ecco, un'altra cosa gravissima è che provoca infertilità. Quindi quando c'è stata la campagna quella da parte del governo per spingere, no, appunto un incremento demografico, quindi a fare figli, cioè noi abbiamo subito questo come oltre al danno anche la beffa, perché è lo stesso governo che ci dice di fare più figli, è lo stesso governo che sta appunto uccidendo i nostri corpi e la nostra capacità poi riproduttiva. Ma non è solo questo il punto, perché insomma a Taranto avremmo assoluta necessità, così come in tutto il territorio chiaramente, di un reddito di base incondizionato per svincolarci dal ricatto occupazionale, perché chiaramente si tengono in pugno i lavoratori, cioè la città è sempre divisa, frammentata rispetto alla chiusura o meno della fabbrica, perché si teme la perdita dei posti di lavoro quando ci sono delle soluzioni, da solo impiegare gli stessi lavoratori e le stesse lavoratrici per la bonifica sarebbe insomma un impegno di tantissimi anni, e poi rimpiegarli cambiando magari il modello di sviluppo e rendendosi conto che cioè l'acciaio non è il futuro né della nostra città né dell'intero paese. Oltre questo poi abbiamo avuto anche un altro gravissimo problema che ha interessato il piano dell'educazione e della formazione, perché come sappiamo la buona scuola, uno degli altri danni che ha provocato è stato il discorso dell'alternanza scuola-lavoro, e alcuni istituti superiori hanno proposto come enti presso i quali svolgere l'alternanza scuola-lavoro l'ILVA, la fabbrica. Cioè questa cosa è inaccettabile, cioè mandare delle studentesse e degli studenti a respirare quell'aria che già di per sé è un'aria inquinata che interessa tutta la città, ma a maggior ragione insomma farli stare lì dentro. Un'altra cosa importante che durante l'intervento insomma per mancanza di tempo non ho detto è che nella nostra città un'altra violenza che subiscono i nostri corpi e le nostre vite è che quando ci sono i famosi wind days, che sono appunto dei giorni più ventilati, quando c'è il vento di tramontana a Taranto, c'è un'ordinanza da parte del sindaco in cui le scuole devono rimanere chiuse, quindi se viene negato il diritto all'istruzione e alla formazione, e ai bambini appunto si raccomanda di non giocare all'aria aperta, di non praticare sport all'aria aperta. Cioè ci stanno veramente violentando da ogni punto di vista, cioè sui nostri corpi, sulle nostre vite, ci stanno condizionando l'esistenza.
E poi vabbè, viviamo tutta un'altra serie di problemi legati ai tagli, anche sul piano dei consultori e dei centri antiviolenza. Abbiamo un centro antiviolenza che è dato in appalto a una cooperativa privata ed è aperto solamente 5-6 ore settimanali, e oltretutto i consultori, anche ne è stato chiuso uno importantissimo nella parte vecchia della città, che è appunto un'isola a sé stante di Taranto, molto bella ma con un livello socioculturale molto basso, e dove il servizio di consultorio era fondamentale per le donne, dal momento che ad esempio l'età media in cui restano incinte le ragazze è 13-14 anni. Ovviamente tutto questo è inaccettabile e vorremmo convergere nelle lotte e nelle rivendicazioni del piano, insieme anche ad altri territori che chiaramente si rivedono in queste problematiche.
Senti, Sara, pronto?
Pronto?
Sara?
Io...
Non sei Sara.
È la compagna di Taranto.
Senti, no, ma tu hai fatto un ritratto preciso e drammatico della situazione di Taranto e diciamo della condizione che vivono i lavoratori, i cittadini di quella città. Sì. E tra l'altro, quando facevi accenno al fatto che bisogna, nei momenti più difficili dove c'è un maggior inquinamento a causa di quel vento dannato, le scuole debbono essere chiuse e la gente si deve rintanare dentro le case, come poi se l'inquinamento non entrasse pure dentro,
sì,
le case,
infatti.
Quindi questa ipocrisia, no, da parte delle istituzioni che si manifestano così protettive, in realtà è veramente un bluff, è veramente, diciamo, un'ipocrisia totale.
Infatti, ecco, tu, perché anziché incidere nei confronti della fabbrica, incidono solo sulla nostra vita.
Ecco, tu hai partecipato alla manifestazione di ieri. Io facevo riferimento pure quando ho avuto il contatto lì con Elena. Ecco, sì, queste cose che tu hai detto stavano pure dentro la manifestazione di ieri. Tu sai che i giornali, la stampa, sì, sia cartacea sia i mezzi di comunicazione, le televisioni, hanno parlato di questa manifestazione, non hanno potuto fare a meno, come di una manifestazione imponente, che però sembrava quasi una kermesse delle donne che chiedevano, diciamo, di far fronte alla violenza contro se stesse, contro di loro, ma in realtà poi questi contenuti che tu, sì, poi hai squadernato così in maniera così precisa stavano pure dentro almeno gran parte di quel corteo, le questioni, certo, del lavoro, le questioni dell'ambiente, le questioni della scuola, e questa i giornali non ne
i
hanno
dato, no,
i consultori non ne hanno dato informazione.
È certo.
Tu fai bene, diciamo, hai fatto benissimo, diciamo, a mettere in luce queste questioni.
Beh, anche perché sono lotte che necessariamente devono unirsi e convergersi, uno perché chiaramente sono interdipendenti, no? Una si lega all'altra, due perché è importante, è fondamentale, specialmente di questi tempi, cercare di fare forze e unire quante più istanze verso l'unico obiettivo, chiaramente, quindi è veramente,
sì, assolutamente tutto legato,
certo, sì. Ma è anche fondamentale appunto unire le lotte e mandare un messaggio chiaro ai nostri governanti.
Esatto, esatto. E dal momento che noi appunto pretendiamo che questo piano antiviolenza entri nelle stanze chiuse del governo, è bene che emergano tutti questi contenuti territoriali.
Sì, certo. Senti, è evidente che sta nelle vostre mani, nelle mani soprattutto delle leve giovanili, delle ragazze, dei ragazzi, oggi prendere in mano queste lotte. Noi da vecchi, diciamo, militanti, non ci rassegniamo certamente a questo stato di cose, possiamo essere però de supporto, non vediamo nemmeno indicazioni oltre misura, perché abbiamo preso tante di quelle tramvate e che consegniamo nelle vostre mani questa capacità di reazione che ci deve essere a partire dalle scuole, dai territori. Dovete avere una capacità, voglio usare un parolone, rivoluzionario a questo punto, cioè questo stato di cose non si risolve, l'abbiamo visto andando, diciamo, a mettere la scheda nelle urne, tra l'altro ormai c'è un astensionismo di tipo politico così incombente, così diffuso, così enorme, che ce la dice lunga su sto fatto di dare ancora voce ad una democrazia di tipo delegata, di tipo rappresentativo. Voi sta nelle mani, io guarda, questo è un appello che veramente mi viene dal cuore, E sai, di fronte a queste cose bisogna essere anche molto lucidi. Non ci dobbiamo abbandonare soltanto al cuore, ma ci dobbiamo abbandonare, ci dobbiamo, diciamo, rifare ai ragionamenti, alle analisi e quindi, diciamo, alla costruzione delle lotte. Però io ho questa sensazione che sta soprattutto in mano a voi, diciamo, le sorti di, vostre soprattutto e di questo paese.
Sì, 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 assolutamente. È chiaro che dobbiamo attraversare tutti i piani. Anche il discorso, cioè, elettorale. Noi abbiamo un sindaco, tra l'altro, del PD, quindi c'è, cioè, il partito che ci, cioè, ha, cioè, distrutti a livello nazionale e a livello proprio territoriale come città di Taranto, che è stato eletto con il 16%, cioè dal 16% della popolazione. Alla fine dei conti c'è stato un fortissimo astensionismo a Taranto.
Una cosa,
quindi,
che
veramente dobbiamo veramente, cioè, ripartire da ogni piano e, come dicevo prima, insomma, convergere poi in questa lotta che prende ogni aspetto, cioè, della nostra vita.
Benissimo, senti, speriamo che l'assemblea decide ulteriori iniziative, che non aspetta la prossima commemorazione o il prossimo appuntamento,
sì,
che riguarda le donne, ma che si prende appuntamento proprio, ecco, Taranto potrebbe essere un giorno di conflitto per il diritto alle donne e alla vita, perché poi quell'inquinamento soprattutto colpisce le donne, perché
sì,
gli ammali no, rischiano di restare sterili, e se hanno bambini rischiano di perdere i figli. Io penso che sia proprio un passaggio ulteriore che il movimento Non Una di Meno comincia a diventare più soggettività di intervento sociale e politico dentro le vertenze, altrimenti passa come è passato ieri la commemorazione, la giornata mondiale di generi, no? E invece, se noi l'abbiamo guardata comunisti, io lo vedo che è un problema di classe questa.
Scusatemi se interrompo, ma devo tornare, insomma, in assemblea, perché
va
appunto qui i lavori,
grazie,
mi riprendono, vi passo la compagna,
ciao,
grazie,
ciao,
mille, buona giornata.
Ciao, grazie. Ciao.
Allora, noi rimettiamo uno stacco e cerchiamo di recuperare questa complicata trasmissione di oggi.
Acepta la cosa partida, pervertida, la vida convertida. Te gustando la mierda que la misma mierda no convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia.
Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.
Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si todo en nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esa. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Yo me rajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores, no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un cuetazo lo muevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero. Saboneando reacciones reas de todo aquel que tenga duda. Ser parte de esa lucha que con nosotros aquí se renueva.
Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar.
¿Qué estamos en onda?
Allora, torniamo in voce. per parlare abbiamo una corrispondenza con una compagna di 100 celle aperte che ci spiegherà quello che sta succedendo in questo spazio occupato che è sotto i riflettori in queste ultime settimane. Pronto, ci senti?
Sì, salve, ciao a tutti e tutte.
Buongiorno, allora raccontaci che cosa sta succedendo a 100 celle aperte.
Allora, Centocelle Aperte appunto è uno spazio che vive e si muove sul territorio di Centocelle appunto da 23 anni, da quando i compagni nel 94 occuparono appunto gli ex locali mensa di una scuola, di un nido che tuttora è presente sopra la struttura appunto dello spazio sociale. E appunto insomma in 23 anni sono state varie lotte, varie attività interne e esterne e c'è stata sempre una pacifica convivenza con la scuola appunto che si trova al piano di sopra e la dirigenza, alternata anche a momenti di collaborazione. Questo finché invece con la nuova dirigenza si sono creati dei problemi, delle insofferenze manifestate in modo molto forte dalla dirigente, che non ha mai voluto nemmeno interloquire con noi appunto della struttura, che agiva appunto con tranquillità da anni dal punto di vista politico, sociale, informativo, culturale, eccetera eccetera. E a oggi qual è la situazione? Che il nido sopra di noi è chiuso da un paio di mesi per problemi strutturali, per pezzi proprio di tetto che è cascato, per fortuna senza fare danni, e appunto i bambini del nido sono tutti dislocati in varie altre sedi. E ci sono dei lavori di ristrutturazione che verranno fatti nella scuola da qui a breve. E il punto è proprio questo, che insieme a sapere che appunto ci saranno questi lavori è arrivata anche una diffida proprio allo spazio sociale dall'entrare nei locali che attraversiamo da 23 anni. Altre volte ci sono stati dei lavori che hanno interessato sia il plesso del nido che la nostra struttura, ma mai è arrivata una diffida. E questo anche da altre voci che sembrano abbastanza certe, sembra sia essere una scusa per poter chiudere gli accessi definitivamente allo spazio sociale e quindi creare una situazione appunto di possibile sgombero mascherato da lavori in corso. Noi vogliamo sapere assolutamente che cosa sta succedendo, perché è arrivata questa diffida, qual è appunto la volontà ultima, e abbiamo appunto tutte le intenzioni di chiarire questa situazione, di far sentire la nostra voce e la nostra presenza. Abbiamo fatto una chiamata per lunedì domani alle ore 9 sotto al municipio quinto a via di Torre Annunziata.
Bene, per
a largo Preneste, ecco, per far capire perché non c'ha la zona.
Esatto, è quella lì, la stessa è quella, il vecchio municipio era sulla Togliatti, verso la Togliatti, il quinto è lì. Appunto è una chiamata per tutti i compagni solidali, per tutti quelli e quelle che in questi anni hanno attraversato lo spazio sociale. Sappiamo quanto poi appunto questi spazi siano utili, importanti, fondamentali per il territorio e quanto il territorio appunto abbia bisogno di loro. E quindi appunto la chiamata è essere tutti e tutti lunedì per avere innanzitutto informazioni, per chiedere spiegazioni e per dire a voce alta che noi da lì non ce ne andiamo. Quindi resteremo sotto al municipio finché non avremo risposte, finché non avremo un colloquio chiaro e preciso con qualcuno che ci possa appunto, qualcuno o qualcuna che ci possa dare delle risposte chiare.
Ma
spazio sociale Centocelle Aperte non si chiude tantomeno con la scusa dei lavori.
Ma sì, adesso questi lavori devono essere fatti, ma la direzione scolastica che sta sopra cosa pensa? È lei che spinge a far pressione sul municipio,
sì,
proprio per avere tutti i locali a disposizione, perché vorrebbe utilizzare pure i spazi del centro sociale, oppure ci sono altre cose di dietro?
Allora, chiaramente questo non è chiaro. A oggi non c'è nessun progetto presentato o scritto della scuola
che interessi appunto i locali nei quali noi appunto nei quali noi agiamo. Non c'è nessun progetto, non c'è nessuna comunicazione scritta, non c'è nulla. Quindi noi lunedì vogliamo sapere anche se c'è un interesse di questo tipo, in caso vogliamo sapere esattamente di che cosa si parla e che cosa ha in mente la scuola. Io temo invece che non ci sia nessun diciamo progetto sociale o altro per la scuola, ma che, come dire, si cavalchi questa faccenda dei lavori per diciamo per levarsi diciamo da torno una situazione scomoda quale siamo noi, che appunto agli occhi della dirigente, che non ha mai voluto avere diciamo un'interlocuzione con noi. Sono mesi che noi chiediamo di parlare, gli abbiamo mandato fax, abbiamo provato a comunicare in tutti i modi e lei non ha mai voluto appunto darci udienza.
Tra l'altro il paradosso anche del fatto che sopra ci stanno degli spazi chiusi, perché se fossero stati aperti erano, esatto, a rischio, potevano mettere a rischio la vita dei bambini, mentre sotto c'è, sì, comunque fermento, vitalità e, esatto, azione politica. Quindi c'è anche questo paradosso: loro vogliono degli spazi per lasciarli poi deperire e causare, sì, anche danni alla vita della gente. Quindi
è quella la scomodità, perché da questo spazio spesso partano pure confronti e vertenze territoriali, no? Per la,
certo,
difesa dei spazi pubblici, per la difesa del parco di Centocelle, per la difesa del territorio in senso generale.
Assolutamente.
Spesso lì,
sì, sì, sì,
sono punti di aggregazioni sociali in cui da lì, sì, si ragiona insieme come intervenire contro il razzismo, contro il fascismo, e queste sono, certo, le scomodità, perché non vogliono averci a che fare con uno spazio di questa portata, ecco qual è.
Sì, sì, assolutamente. Appunto siamo attivi da anni, abbiamo tra l'altro all'interno dello spazio anche un gruppo acquisto solidale, una sala prove, un collettivo di teatro, e diciamo lo spazio stesso è stato attraversato e frequentato dagli stessi genitori dei bambini del nido. Quindi, cioè, come dire, è assolutamente un posto che appunto muove da anni nel quartiere, attraversato dal quartiere e voluto dal quartiere stesso, e che appunto è adesso nelle mani di pochi, a partire appunto dalla dirigente, che vogliono invece in qualche modo eliminare una situazione politica importante per tutto il quartiere.
Quindi, beh, vi diamo tutto il nostro sostegno domattina,
certo,
alle 9.
Con un presidente come Boccuzzi che ci avevamo qui a sto municipio, è dura, perciò la partecipazione di tutta,
esatto,
l'area di, diciamo, di Roma Est si facesse, sì, sentire partecipando,
sì,
ripeti l'orario e l'appuntamento.
Sì, assolutamente. Allora l'appuntamento è per domani, lunedì 27 alle ore 9, sotto il municipio quinto, via di Torre Annunziata.
Benissimo.
Bene.
Tutti,
grazie.
E tutte.
Benissimo,
grazie,
i microfoni sono sempre aperti, eventualmente domani mattina.
Teneteci aggiornati.
Tenete,
sì,
aggiornati con una telefonatina e così raccontiamo,
sì,
che sviluppi ci saranno per questo spazio, che per la radio, diciamo, per noi è un punto d'attaccamento in modo particolare, perché molte iniziative che organizza la radio le fa anche dentro questo spazio sociale.
Assolutamente, il 16 infatti dicembre abbiamo in programma la presentazione di Scarceranda, che per noi, come dire, è una tradizione annuale che ci piace appunto ripetere ogni anno, e speriamo assolutamente, anzi sappiamo assolutamente, che saremo ancora lì il 16 per insomma per stare ancora tutti insieme a portare avanti le nostre lotte.
Assolutamente.
Bene.
Senti, ma mi dicevi che stai,
sì,
partecipando nel frattempo anche a una pedalata,
sì,
giusto, a Piazza del Popolo.
Sì, allora oggi c'è il Cambia Giro, diciamo il ciclo raduno per presentare la campagna Cambia Giro appunto di BDS Italia, che è contro appunto la partenza del Giro d'Italia da Israele, e noi come ciclo officina popolare Luigi Masetti abbiamo dato un appuntamento territoriale alle ore 10 dal Parco Archeologico per partire tutti insieme e raggiungere appunto il presidio, il ciclo raduno qui a Piazza del Popolo. E diciamo, ho qui una compagna di Cambia Giro che vi posso, diciamo, passare per dire qualcosa di più sulla campagna e sulla giornata di oggi.
Benissimo, va benissimo.
Perfetto. Allora ve la passo, un saluto,
sì,
a tutti e tutte.
Grazie,
ciao.
Ciao,
ciao, grazie.
Ciao.
Pronto?
Ciao.
Ciao, allora, ciao. Intanto spiegaci allora cos'è questo fatto che il Giro d'Italia deve partire da Israele per poi fare il Giro d'Italia. Israele, sì, che è diventata una provincia italiana, com'è sta storia? Che poi
più che altro è quello che dà 4 milioni di euro a RCS, gli organizzatori del Giro, quindi questo spiega un po' tutto. E anche investe moltissimo per cercare di ripulirsi l'immagine.
Certo. Adoperano tutti i mezzi gli israeliani per nascondere quello che fanno lì, no, a quel popolo che sono i palestinesi nella loro terra. Cioè, ma persino agli ebrei di origine araba c'è una gestione democratica differenziata,
israeliani
di origine araba non hanno i stessi diritti di tutti i cittadini. I palestinesi zero diritti, vengono assolutamente emarginati, e noi col Giro d'Italia dovremmo legittimare questa situazione. Spiegaci la giornata,
punto,
come si svolge.
È questo il punto, no? Che la, poi a pensare alla bicicletta, che è comunque associato molto al quel senso di libertà, no? E si va a usare questa gara per coprire i crimini di Israele, che tra tutti gli altri diritti che vengono negati è proprio quello del diritto al movimento. Infatti qua su Piazza del Popolo abbiamo allestito una corsa agli ostacoli, che sono le colonie illegali di Israele che è costruito sulla terra palestinese, i checkpoint che bloccano tutti i palestinesi, anche ovviamente gli atleti, i ciclisti, e il muro dell'apartheid. Sto davanti a un'immagine bellissima, che è un pezzo del muro che abbiamo allestito con sopra le tracce proprio delle gomme delle biciclette, davanti all'arrivo che abbiamo fatto noi, che è l'arrivo della Palestina libera. E quindi siamo qua in piazza per contestare questa scelta di RCS di far partire il Giro da Israele e ricordare tutti i diritti negati al popolo palestinese. E qua siamo stati, cioè, un centinaio di biciclette che hanno girato tutta la piazza volantinando la gente per far sapere di questo. C'è stata una grandissima risposta da parte dei ciclisti di Roma per contestare questa scelta.
Meno male.
Bene, insomma c'è una buona partecipazione alla manifestazione per questa storia. A noi ci fa piacere, e io vorrei che se lo devono fare la partenza del Giro d'Italia là, dovrebbero farla intorno al muro che separa la Palestina da Israele, diciamo dai poveri ai ricchi, più che altro, perché di fatto è avvenuto questa separazione, espropriano terreni, espropriano case e via dicendo. E poi la bicicletta, che dà il senso della libertà, è il simbolo. E questo, uno si fa una passeggiata in bicicletta perché trova i spazi liberi, e invece si parte da un paese in cui
la libertà
non esiste, e dove c'è una cosa, ci hanno creato un muro, le recinzioni. Benissimo,
va bene,
ti ringraziamo, e buona manifestazione. Se ci dovessero essere iniziative, novità, fatecelo sapere.
Senz'altro, ovviamente questa campagna va avanti fino a maggio, quando ci sarà il Giro, e quindi ci saranno altre tappe da seguire.
Benissimo.
Bene. Grazie.
Grazie. Buona grazie pedalata.
Grazie. Ciao.
Ciao. Ciao.
Senti Ettore, io volevo fare una piccola chiosa, no? Noi abbiamo mandato in onda una serie di corrispondenze, no? E chi ci ha ascoltato e chi ci sta ascoltando avrà notato una cosa, che non è stata casuale. Ha notato una cosa, che sia sugli argomenti relativi agli spazi sociali, alle lotte per gli spazi sociali, sia ovviamente per quanto concerneva il collegamento con l'Assemblea delle Donne qui a San Lorenzo a Roma, ma anche, diciamo, per quella corrispondenza che abbiamo avuto sulle questioni internazionali, in particolar modo sul Libano, a parte le vociaccia mia e la vociaccia di Ettore, sono state tutte voci femminili, a cominciare dalla conduzione di Giulia. Cioè, questo non è stato un fatto, diciamo, casuale. Noi abbiamo anche inteso, attraverso questa trasmissione, consegnare a piene mani la voce alle compagne, mettendo in luce una cosa, che questa non è una regalia che si fa alle donne, come non sono regalie le manifestazioni, così, gli attestati di onorabilità nei confronti delle donne, come vediamo a livello istituzionale. Questa è la dimostrazione piena, avete sentito la ragazza di Taranto, la dimostrazione piena che le donne, a cominciare dalle più giovani, sono in prima fila nelle battaglie di carattere politico e sociale. Cioè, questo è al centro, il nucleo, e non dobbiamo dare noi maschi, noi compagni, la benedizione a queste cose, perché le compagne queste cose se le prendono ovviamente da sole. Però questa qui io la voglio mettere in risalto, questa questione, per una ragione semplice: che oggi il mondo femminile, a cominciare dalle più giovani, diventa, diciamo, essenziale nel ripristinare una lotta che sia una lotta veramente che
Serafino, che porta... Guarda, abbiamo preso subito.
Sì, ma io questa qui ci tenevo molto a metterla in luce.
No, perché poi facevamo, perché in conclusione di questo, tutti questi argomenti, alla fine facevamo un sunto, ne parlavamo, e il discorso che stava facendo Serafino andava bene. Abbiamo in contatto un lavoratore che ha partecipato allo sciopero di Amazon. Quindi, un altro evento importante, in cui ha fatto parlare, perché interrompeva il grande business, no? Di chi paga le tasse, paga in Italia. Ci puoi raccontare com'è andata la giornata, i risultati e che prospettive si danno in successivo? Pronto?
Sì, pronto.
Puoi dirci com'è andata, insomma, raccontaci un po'.
Allora, vi racconto un po'.
Perché i giornali ne hanno parlato molto poco. Hanno fatto vedere quattro bandierine di CISL, GUIL, e poi basta. E invece lo sciopero era un po' anche del Zincobas, diciamo.
Diciamo che, allora, lo sciopero è uno sciopero che è stato proclamato dalle sigle confederali e dall'UGL presso al polo logistico di Amazon di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. La loro intenzione era quella di coinvolgere tutti i quasi 4.000 lavoratori, tra cui 2.000 a tempo indeterminato dipendenti Amazon e gli altri lavoratori interinali che operano dentro quell'impianto. La realtà è stata parzialmente diversa. Diciamo che a prescindere dalla gara che si fa sulle adesioni tra il padrone e i sindacati confederali, su quale sia stata l'adesione, noi ovviamente, io parlo per conto della mia organizzazione sindacale, che è il SICOBAS, che opera in tanti altri poli della logistica, dove tra l'altro si lavora tantissima merce di Amazon. Pensiamo solo alla lotta che c'è stata in SDA a livello nazionale qualche mese fa, che parteva proprio dalla necessità di contrapporsi a delle manovre aziendali per ridurre il personale in vista della vendita dell'attività stessa di SDA alla Amazon direttamente. Ovviamente la Amazon non avrebbe gradito la presenza del nostro sindacato all'interno dei suoi magazzini, e quindi è stata predisposta una manovra per fare in modo che già dall'inizio si mettessero le condizioni attraverso dei cambi di cooperativa per ridurre il personale e quindi far trovare all'azienda Amazon pulita la situazione nel momento in cui si fossero insediati in quell'attività. Così anche al polo logistico di Castel San Giovanni, ovviamente i sindacati non sono ben graditi, ma alcuni sindacati, diciamo, sono stati accettati dalla Amazon per un'interlocuzione sulle condizioni di lavoro e sulle condizioni salariali. Noi non siamo tra questi, poiché la Amazon ha sempre rifiutato di riconoscerci la rappresentanza sindacale, quindi di poterci dare l'agibilità di poter, per poter difendere i diritti dei lavoratori impiegati lì. Lo sciopero che è stato fatto l'altro giorno ha visto la partecipazione di tantissimi altri nostri lavoratori, più di 300, che lavorano nelle aziende all'interno del polo logistico di Castel San Giovanni, in altre aziende, alla Geodis, alla Leroy Merlin, alla Ceva di Stradella, alla XPO HM di Stradella, molti dei quali tra l'altro sono coinvolti all'interno di questa nuova, di questa moderna fase dello sviluppo capitalista dell'e-commerce, no? Del settore dell'e-commerce. Noi abbiamo partecipato per dare un appoggio anche esterno, dato che, ripeto, non ci è data la possibilità di rappresentare direttamente i lavoratori di quel magazzino, e soprattutto di fare una cosa in particolare, di mettere a contatto le esperienze, i lavoratori che hanno affrontato delle lotte nel settore della logistica e anche dell'e-commerce, che hanno portato a un miglioramento non solo del loro salario, ma delle condizioni di lavoro, che è uno dei grossi, che è uno dei problemi centrali per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro di Amazon, dove evidentemente l'azienda stessa afferma di applicare il contratto collettivo nazionale e di dare ai lavoratori i minimi salariali che competono per lavoratori di quel settore. Il problema è ben diverso. Il problema è la gestione della produttività, la gestione dell'essere umano, laddove l'automazione non ha ancora potuto sostituire la propria prestazione, cercando di avvicinare il più possibile la prestazione di lavoro dell'operaio a quella delle macchine, che è di fatto un discorso che va al di là poi della mera retribuzione, è un discorso che deve andare a colpire la strutturazione del lavoro capitalista e nel suo stadio di sviluppo attuale, di cui Amazon è, diciamo, la punta più avanzata. Ha importato modelli che negli Stati Uniti, attraverso la costruzione di poli logistici posti all'esterno dei centri abitati, diventavano delle vere e proprie cittadelle di sfruttamento, dove i lavoratori venivano umiliati ancora prima di prendere servizio, per far capire, perché capissero da parte dei padroni chi comandava e a quali regole dovessero essere soggetti. Noi abbiamo voluto portare, con l'adesione allo sciopero dell'altro giorno, invece il nostro punto di vista, laddove nel sistema della logistica, con la forza degli scioperi, con la forza della solidarietà e dell'unità operaia, siamo riusciti invece a ribaltare le sorti e a costruire, diciamo, dei luoghi di lavoro che fossero a dimensione più umana, in cui i lavoratori non fossero più costretti, come diversi anni fa, ad entrare a lavorare e a non sapere quando uscivano. Principalmente è stato questo il nostro scopo, di mettere in relazione lavoratori che hanno fatto lotte vincenti, perdenti, ma che comunque ci si sono cimentati e su questa base si sono organizzati e si pongono questa come prospettiva, cioè l'allargamento della solidarietà operaia al di là delle sigle di appartenenza, e che fosse da stimolo anche per questi lavoratori per poter alzare di più la testa e piegare meno la schiena.
Senti, tanto per capire, no? Io vedendo, leggendo qualcosa di quello che è avvenuto, intanto lì l'amministrazione di Amazon ha detto che, tanto avendo un sistema organizzativo al quale gestisce più di 2000 lavoratori a somministrazione, che non erano chiamati allo sciopero, perché erano stati chiamati allo sciopero solo il personale a tempo indeterminato, ovviamente questi con la bandierina là davanti non hanno fatto il tradizionale picchetto per impedire l'uscita delle merci, come si fa normalmente nelle lotte della logistica, e pertanto diciamo che è stato più uno sciopero di far apparire uno spot elettorale e propagandistico dei sindacati complici CGIL e CISL UIL, che uno è UGL, che non sciopero di quelli che poi incidono anche nella percezione dei lavoratori che hanno fatto una giornata a quale qualche cosa potrebbe cambiare. C'è stato un picchetto, hanno provato a fermare la gente che in ogni caso è entrata dentro a lavorare?
Assolutamente, assolutamente no, anzi devo dire che c'è stato noi avevamo convocato, diciamo, l'adesione a questo sciopero, quindi il nostro supporto, quello dei nostri lavoratori, che tra l'altro ripeto, hanno partecipato da aziende limitrofe del territorio presentandosi con lo scopo di dare supporto alle scelte che i lavoratori della Amazon, rappresentati da diversi sindacati, comunque avevano fatto di scioperare. Lo sciopero, ovviamente, il nostro tentativo è stato quello di non mettere in pratica in quel momento, per non, diciamo, scavalcare quello che è il livello attuale della lotta, però lì in Amazon, però di far capire a loro, ripeto, attraverso la testimonianza e i numerosi interventi che i nostri delegati hanno fatto pubblicamente lì davanti all'ingresso dell'Amazon, di far capire che questo non è il sistema, che questo non è il sistema per gestire i rapporti di forza all'interno di questo settore, che se non si blocca il flusso delle merci e non si impedisce anche spesso e volentieri il crumiraggio comunque di magari di operai anche più ricattati e più ricattabili, come appunto i somministrati, che rappresentano lì dentro quasi il 50%, per cui una percentuale abnorme rispetto alla totalità dei lavoratori impiegati lì dentro, in particolare nei periodi di maggior traffico delle merci come questo. Se non si applicano quelle pratiche, i risultati non possono arrivare. Di fatto è stato il più grosso scontro che c'è stato tra, diciamo, i funzionari sindacali che erano presenti per le confederazioni sindacali e l'UGL e noi, cioè il fatto che loro volessero comunque sconfessare nel nostro intervento quello che era lo scopo principale, cioè di cercare di indurre questi lavoratori la realtà dei fatti, che in questo settore se non si bloccano le merci e non si fanno delle lotte radicali, di fatto l'azienda è sempre in grado di trovare il sistema per rimpiazzare i lavoratori ed è sempre in grado di trovare il sistema per ricollocare eventualmente le merci in altri impianti e quindi lavorare ugualmente. Se non si fa danno alle aziende, è ovvio che i risultati sindacali non possono arrivare.
Senti, ma tu che percezioni hai avuto? Voi, attraverso quest'atto, diciamo, che io considero generosamente politico, di adesione, avevate giustamente l'intento di poter attrarre ad un confronto, ad una discussione, non certo i vertici sindacali, come dice Ettore, compromessi, ma i lavoratori. Tu che cosa ne hai tratto? Diciamo, in quella giornata c'è stata, a livello, diciamo, di base, di lavoratore, di operai, un confronto che vi ha consentito di percepire che a livello di lavoratori di base ci può essere, diciamo, uno spostamento in direzione delle posizioni che voi, diciamo, portate avanti?
Guarda, ti posso esemplificare quello che è successo proprio quel giorno, che rappresenta un po' simbolicamente un piccolo risultato per noi. Allora, data la nostra adesione alla manifestazione, le forze dell'ordine si sono presentate in numerose schiere. Dopo un'ora che hanno ovviamente, quelle già presenti hanno denotato una grossa rappresentanza da parte nostra, hanno fatto arrivare diversi rinforzi, i quali si sono schierati impedendoci di entrare in contatto con i lavoratori che stavano manifestando davanti al cancello d'ingresso del personale. Di fronte alla necessità nostra, comunque, di fronte alla missione nostra, che non era nostra intenzione assolutamente entrare in conflitto né con i lavoratori, ci mancherebbe, né tantomeno con le loro rappresentanze sindacali, ma che era un giorno era una giornata a cui noi avevamo aderito per dare questa adesione politica alla necessità di portare un passo più in là alla lotta in Amazon, non ci hanno fatto assolutamente entrare in contatto con loro, se non che capannelli di lavoratori che facevano parte di quel presidio hanno superato le forze dell'ordine per venire a relazionarsi loro stessi con noi, cercare di capire qual era il nostro punto di vista sull'iniziativa di sciopero. Quindi diciamo che molti lavoratori, per loro iniziativa e forse anche e per noi è stata una bella dimostrazione, diciamo, che confermava lo spirito con il quale noi ci siamo presentati lì, che è stato raccolto. Molti lavoratori che sono venuti da noi per raccontare le loro esperienze e anche per cercare di capire quello che il messaggio che noi volevamo portare. Quello è stato, secondo me, molto significativo, e anche le forze dell'ordine sono state anche abbastanza prese in contropiede da questa cosa, loro che probabilmente erano i primi ad essere interessati a cercare di dividere, come dire, gli schieramenti e di dividere quindi due pezzi della classe.
Bene,
bene. So che state a Milano in assemblea, vi lasciamo a proseguire i vostri lavori. Ci avete in programma altre iniziative in campo, sicuramente.
Ma sicuramente sì. Allora, come ovviamente la nostra prospettiva è quella di valorizzare i contatti che alcuni dei lavoratori hanno stretto con noi. Noi cercheremo, ovviamente, come sapete, c'è in ballo la questione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, e quindi abbiamo già in programma una serie di lotte a breve scadenza proprio su questo piano. È chiaro che cercheremo anche in quel frangente di valorizzare le relazioni che siamo riusciti a stringere con questi lavoratori per cercare di farli partecipare ad eventuali future iniziative nostre.
Benissimo.
Cercate di coinvolgere anche i consumatori, che comunque sono complici nelle condizioni di lavoro, appunto, dei vari magazzinieri e dei vari operatori della logistica legati ad Amazon, ma come anche agli altri siti che vendono qualsiasi prodotto su internet, perché chiaramente comunque la presenza di Amazon implica tutto un sistema nuovo del commercio basato su degli algoritmi che truffano di fatto i consumatori che acquistano su internet pensando di risparmiare, quando invece non è così, perché sono usciti anche diversi studi giornalistici, non di tipo scientifico, però comunque delle inchieste che hanno dimostrato proprio come in realtà uno ha la percezione di acquistare su Amazon risparmiando, mentre in realtà il risparmio non c'è, il danno è anche duplice, perché da un lato tu paghi di più rispetto a quanto avresti pagato in un negozio sotto casa, e nel frattempo fai pure il danno al negozio sotto casa, che si trova un consumatore in meno e che nel lungo periodo si troverà tanti consumatori in meno e quindi sarà costretto a chiudere. Quindi cercate di coinvolgere anche i consumatori e sensibilizzarli sul fatto che le loro azioni sono estremamente determinanti sia sulle condizioni dei lavoratori sia sulle condizioni economiche del paese in cui ci troviamo, che già sono abbastanza drammatiche.
Certo, no, è un processo che abbiamo già cercato di innescare e che abbiamo portato avanti l'anno scorso durante le lotte con i lavoratori dei magazzini dell'H&M, davanti ai punti vendita, in cui ovviamente il nostro scopo era quello di far capire ai consumatori, insomma, che anche come consumatori gli stessi lavoratori sono dalla stessa parte della barricata, quindi soprattutto sfatare quello che è l'intenzione che il capitalismo vuole indurre ai lavoratori, cioè far credere che quando vengono penalizzati come consumatori, come nel caso è stato di SDA giusto pochi mesi fa, in cui siamo stati oggetto di molte critiche da parte di consumatori che dicevano non mi arrivano i pacchi, far capire a queste persone che di fatto la loro buona predisposizione nei confronti anche delle lotte dei lavoratori, loro stessi sono lavoratori, quindi riportare tutti a far capire che l'iniziativa di lotta è una cosa che ovviamente non va a ledere nessun loro diritto come consumatori, ma va a difendere il loro diritto come lavoratori. È un processo difficile,
umano,
ed è un processo che
E anche come essere umano, oltre che come lavoratore.
Ed anche come essere umano, questa è la cosa principale. Difatti,
anche
una delle
lavorare dentro questi posti significa rompersi presto, cioè significa
avere
problemi di salute in età giovanile, non in età avanzata.
Assolutamente sì, ma difatti una delle grosse questioni aperte è la relazione che esiste tra, ad esempio, una retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e la produttività che viene richiesta a fronte di questa retribuzione, perché Amazon può anche sperticarsi dicendo che applica il contratto collettivo nazionale e che i suoi lavoratori sono inquadrati nei corretti livelli e quindi ricevono la corretta retribuzione, ma a fronte di questo gli viene richiesta una produttività che di fatto, come dire, vanifica ogni tipo di buona retribuzione, ogni tipo di concezione di buona retribuzione.
Spieghiamo perché che ogni lavoratore nel suo turno di lavoro deve fare circa 17-18 chilometri a piedi, a passo svelto, per prendere la merce e impacchettarla. Mediamente è stato calcolato che con il passo Amazon lo chiamano,
sì,
che devono fare questi chilometri tutti i giorni per un reddito che va da 1000 a 1300 euro al mese, insomma, ecco.
Certo, ma la cosa che più sconcerta è il sistema di delazione che Amazon sta cercando di promuovere tra i lavoratori. La famosa storia dei lavoratori che ricevono una o due stellette nel momento in cui vanno a riportare la scarsa produttività dei colleghi, oppure comportamenti non conformi all'organizzazione del lavoro imposta da Amazon da parte di colleghi, quindi cercando di, come dire, di promuovere l'aumento di carriera e di considerazione di alcuni lavoratori a discapito di altri. Questo è un sistema che ovviamente va scardinato anche culturalmente, e io credo che l'unico modo che noi abbiamo di sconfiggerlo è quello di mettere di fronte questi lavoratori ad esempi invece contrario di solidarietà operaia. Io credo che uno dei grossi risultati anche all'interno della classe che siamo riusciti a raggiungere in questi anni è il principio di solidarietà, cioè vale a dire che i lavoratori utilizzano l'arma a loro disposizione, cioè lo sciopero, non solo per migliorare le proprie condizioni, ma anche per dare solidarietà ad altri lavoratori che necessitano di un aiuto per poter sostenere le proprie lotte.
Benissimo. In ogni modo, dato che noi trasmettiamo da Roma, gli avvertiamo i romani che a Roma stanno per aprire un grosso centro sulla zona di Roma Nord, delle parti dell'autostrada per Firenze, un grosso centro di 3.000 dipendenti, nuovi 3.000 schiavi e condizioni che abbiamo detto di super sfruttamento. Pertanto, dato che sono rimaste le uniche posti di lavoro modello fordista in cui tutti i lavoratori stanno tutti insieme, penso che lì si può lavorare, c'è molto spazio per lavorare e aggregare in termini di classe il movimento dei lavoratori, insomma, ecco.
Certo, ma io riprendo infatti una considerazione che ho letto recentemente che risponde effettivamente alla realtà che noi riscontriamo. Il sistema di dislocazione dei centri produttivi e quindi, come dire, la disunione dei grandi poli di concentrazione delle forze produttive che la logistica doveva rappresentare, cioè, come dire, spostiamo la produzione e la distribuiamo in altri paesi e poi tramite la logistica comunque riusciamo a fare in modo che la merce o i semilavorati, arrivino a destinazione, in realtà sta ricostituendo di per sé dei poli di grande occupazione dove di fatto si riescono a sviluppare forze anche tra i lavoratori per poter ricostituire degli embrioni di lotta per adesso, ma che si stanno sempre più rinsaldando, io credo, anche tra di loro.
Benissimo, speriamo. Il vostro lavoro va benissimo verso questa direzione. Noi lo seguiamo molto attentamente, contiamo che su queste esperienze si allarga la speranza, anche perché oggi da consumatore, domani da lavoratore posso essere coinvolto a questa condizione, anche perché questo metodo di commercio leva pure il punto d'aggregazione. Adesso fra poco noi dal computer ordiniamo, non abbiamo più la possibilità di socializzare, incontrare anche altra gente, perché tanto compri attraverso il computer e sì, vedi solo quello che te lo porta a casa.
Ci vogliono far diventare le gambe un appendice inutile, hai capito?
Sì. Va bene, ti ringraziamo, e se ci sono sviluppi alle vostre iniziative la radio è sempre disponibile.
Ciao, un abbraccio.
Grazie a voi. Grazie a voi. Buona lotta. Ciao. Anche a voi. Ciao.
Sì, tra l'altro Ettore, c'è pure da dare l'informazione che Amazon ha comprato di recente anche una catena alimentare, un supermercato per vendere prodotti alimentari freschi e biologici, quindi adesso si potrà fare la spesa anche comodamente da casa e ci arriverà il nostro pacchetto di prodotti freschi.
In molte città esiste questa possibilità in cui fai la spesa a casa, gli dai l'orario quando te la portano, e so che è molto diffusa nelle zone toscane.
Sì, sì, no,
questa cosa in cui non deve andare neanche dal pizzicarolo a piare il pane, insomma, in modo da passare scambiare la socialità normale, perché tu lo ordini, gli dai l'orario e ti portano la spesa a domicilio, no? E queste cose, è tutto quanto legato dentro questo modello Amazon, diciamo, un modello di commercio online che si stanno inventando. Diciamo pure che tutte queste società non producono benessere alla nazione dove operano, perché quasi tutte hanno la sede fiscale altrove, pertanto qui fanno i soldi e le tasse le pagano dove non se ne pagano poche.
No, esatto, perché poi stanno nei vari paradisi fiscali.
Nei vari paradisi fiscali, dove hanno molta possibilità di fare. Ecco perché ci sono molti più poveri e tanti più ricchi, no? Il ricco è più ricco e il povero è più povero. Oggi un lavoratore che è normale era considerato ceto medio, chiamato così impropriamente perché viveva normalmente con uno stipendio, adesso un lavoratore che pure che lavora è povero, pure che lavora ha bisogno dell'assistenza magari da Caritas, dell'assistenza, diciamo, sociale, del volontariato. Si inventano queste storie.
Sì, tra l'altro, scusami che ti interrompo.
Della spesa alimentare che ti danno a busta, ma arriva Natale, vedrai.
No, esatto, rispetto a questo aspetto ci sta pure l'elemento fastidioso, veramente irritante di Casa Pound, che approfitta ovviamente di queste delle debolezze della gente, che appunto di tutta quella classe media che sta diventando sempre più povera, di quei poveri che stanno diventando sempre più poveri, e quindi già ha iniziato a fare le varie distribuzioni di pacchetti alimentari.
Che dice che sono i lavoratori migranti, quelli che arrivano dopo tutti i massacri che all'inizio ne avevamo pure parlato, nel Medio Oriente, in Africa, sappiamo quello che sta succedendo, al posto da dire che chi ce leva il lavoro è quello che ce leva i diritti. Quello che ce leva i diritti, chi è? È un governo capitalista, perché a noi ci fa diventare più poveri perché ci levano più diritti. Avendo meno diritti, meno possibilità di rivendicare il nostro diritto, noi non ci possiamo più curare, non possiamo più avere un'alimentazione normale, perché dobbiamo mangiare sempre prodotti più scadenti perché costano di meno, dobbiamo accettare ogni condizione di sorte, ma perché qualcuno ha deciso così. Non so i lavoratori stranieri che ci levano a noi la possibilità di stare meglio, ma sono quelli che hanno fatto queste normative commercio patte, che hanno azzerato i diritti, e sono quelli che hanno messo sotto ricatto ogni forma del lavoro. Pertanto non è che ci sta altra speranza, come lotte delle donne e come questo, per me è tutta la lotta di classe. C'è niente da fare, qui c'è bisogno prendere coscienza di questo, e bisogna prenderla, perché c'è una generazione, diciamo i ventenni, 25 e quelli che stanno ancora dietro, ancora peggio, che proprio non sanno niente di niente. Cioè, se per loro è questo il modello e lo prendono così com'è, dice, che devi fare?
Un fatto ineluttabile.
Un fatto come una disgrazia, piove. Piove, ma pure quando piove, per non bagnarti l'ombrello, no?
Ma una volta,
questi bisogna spiegargli che quando piove bisogna piare l'ombrello. E ai giovani, è questo che bisogna spiegargli. Guarda che questa condizione non è data, è indotta. E tu puoi fare di tutto affinché queste cose non avvengano. E per fare di tutto che queste cose non avvengano, bisogna che prendi coscienza e ti organizzi come appartenenza a una classe, non a un'etnia. Non c'entra niente l'etnia. Questo tanto per rispondere al populismo, che non lo fa solo Casapando. Casapando lo fa in maniera così eclatante, ma lo fanno tutti quanti. Perché anche il PD, dove può fare la stessa storia, aiutando col pacchetto, col finanziamento, col sussidio, con gli 80 euro, no? Per cercare solo di carpire il consenso e non di cambiare
la sostanza.
Pertanto noi, questa è la situazione che ci troviamo ad affrontare.
Comunque c'è da dire che appunto ieri dalla manifestazione sono viste tante facce giovani incazzate, che si rendevano conto del fatto che appunto la condizione nella quale viviamo, sì, è un dato di fatto, ma può essere ribaltato. Ho sentito anche tanti slogan proprio in questo senso, quindi c'è una speranza che noi giovani e più giovani, insomma, si sta magari cominciano a alzare un po' la testa e a rivendicare qualche diritto, che poi non è un diritto ma è una cosa che anche in quel caso è un dato di fatto, cioè sono cose che dobbiamo rivendicare, punto, non perché so dei diritti ma perché ne vale la dignità umana.
Se è un diritto non lo devi chiedere, è un diritto te lo devi piare, no? I favori si chiedono quando una cosa non ti aspetta, ma un diritto non è una concessione, e pertanto il diritto deve fare. L'ottimismo, io lo so che ci sono tanti giovani che si spendono, però nella massa generale purtroppo ho visto un servizio che la gente non sapeva manco se si vota, chi si vota, chi era il Presidente del Consiglio. Proprio non segue per niente il fatto della politica in senso generale, no? E quando è così la minoranza governa, no? A Ostia governerà chi ha avuto la minoranza della minoranza degli elettori. Abbiamo detto a Taranto che fa la stessa cosa, pure il governo nazionale è una minoranza della minoranza, perché non ha superato il 50% quando sono andati a votare. Allora non è che bisogna per forza di cose andare a trovare la forma e cambiare con la delega del voto, ma queste condizioni si possono cambiare col conflitto, e il conflitto si deve fare in tutti i modi, nel senso che c'ha ragione il compagno di Milano che diceva noi dobbiamo fare danno all'azienda quando si sciopera, e noi dobbiamo sapere che dobbiamo fare danno all'azienda quando si sciopera. È inutile lamentarsi a Roma quando scioperano quelli degli autobus, ma vediamo come lavorano, quali sono le condizioni, che se gli pagano uno stipendio, se gli danno uno stipendio decente per il lavoro che fanno. E dopodiché non te lamentare perché quando scioperano, perché il pullman a Roma non passa pure quando non scioperano.
No,
anzi, quando non scioperano
quando
spesso
c'è il blocco, però, quando c'è il blocco, Ettore, per via dell'inquinamento, il blocco del traffico privato, uno si aspetta, dice vado alla fermata dell'auto, dice mo ogni 5 minuti a percorrenza, essendo in strade libere, invece no, ha ragione Ettore, anche in quelle si svelano tutte queste sti blef, ste ipocrisie, ste truffe, ste false notizie, si svelano poi nella realtà dei fatti. Cioè lì il problema è che non ci sono i mezzi, in quel caso del trasporto qui a Roma, non ci sono i mezzi, sono pochi, stanno dentro le officine, non
prendono fuoco,
non ci sono i pezzi di ricambio, si fermano per strada. Poi diventa la questione, no ma sai c'è troppo... Ma è così, questo vale in tutte le cose. Vengono spacciate, contrabbandate, pure attraverso l'uso distorto delle parole... L'uso distorto ormai delle parole, vengono contrabbandate alcune cose che invece significano altro. Quando si parla di c'è stata la riforma della scuola, noi eravamo abituati, Ettore, a generazione nostra, quando c'era una riforma pure della vecchia Democrazia Cristiana, del PC, no? La riforma però era
un miglioramento di quella
criticabile, ma era sicuramente migliorativa di quella che c'era prima. Adesso fanno le riforme, le chiamano, sono peggiorative. Noi le chiamavamo allora, Giulia, erano contro riforme. Però se parla di atto rivoluzionario, quando sono cose di una reazione spaventosa, cioè è stato deformato il linguaggio, perché devono, ecco, come dicevamo, devono apparire delle cose che il contrario di quelle che sono, in maniera da rendere ineluttabile questo stato di cose. Non c'è niente da fare. il mondo va così. Poi, il mondo è cambiato, ma è cambiato così.
Poi si incazzano. Poi si incazzano perché ci sono troppo fake news, troppe cazzate in giro. Ma chi le mette queste cazzate in giro? Cioè, voglio dire, avevamo detto di giornali che hanno detto un mucchio di cazzate della giornata di ieri. Non hanno raccontato veramente quello che è venuto. E quella è una fake news.
Ma te credo, però non potevano raccontare perché non c'erano. Io ieri non le ho viste telecamere, giornalisti per il corteo.
Servono sempre a qualcosa. Ma se voi no, c'erano le dirette di Facebook, le cose, no? Pure un giornalista in scrivania, se vuole, e poteva vedere uguale, se non si voleva scomodare per andarci. È che non vogliono dire la verità, perché non raccontare sta cosa. E poi non vi meravigliate che vi piano male parole quando fate i Twitter e poi vi rispondono, perché ormai avete abbassato così il livello di partecipazione culturale, cosa che è quello. C'è un proverbio che dice: come vede un monte, getta la farina. Tu hai buttato male il grano, che vuoi te esce l'erbaccia, no? Perché questo vuol dire in dialetto: come vede il terreno, butta il grano. E se lo butti in un terreno pieno di sassi, che grano vuoi raccogliere? E tu hai creato questa condizione, certo. Hai abbassato il livello culturale a un punto che diventa proprio difficile partecipare, perché pure chi fa la scuola esce da una scuola che poi non sa manco pronunciare i verbi. A me è giustificato, io non ho fatto scuola, sono ignorante, sono il re degli ignoranti, io ho semplicemente la